Bentrovati a questo secondo appuntamento di una sorta di triade, nel senso che articolo l'ipotetica prima lezione d'aula in tre appuntamenti di circa 20 minuti ciascuno. Sono Franco Santamaria e sono la persona che ascolterete in quanto docente del corso di pedagogia sociale. Vi chiederete subito cosa vuol dire pedagogia sociale. Abbiamo un po' di tempo per parlarne, ma una prima spiegazione va data. Se la pedagogia, lo dicevamo la volta scorsa, è l'approccio di studi che si occupa dell'educazione, delle pratiche educative, dire pedagogia sociale vuol dire concepire l'educazione come un fatto sociale, non come un fatto privato. Fra l'educatore e un ragazzo, fra l'insegnante e l'alunno, fra il genitore e un figlio. Non è solo questo l'educazione, è un fatto sociale. Ancor di più, e con più forza, con più pregnanza, potremmo dire che l'educazione è una responsabilità sociale. La volta scorsa ho richiamato alla vostra attenzione il significato di questa parola responsabilità, che vuol dire consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. E allora questo significa che rispetto all'educazione la responsabilità è di tutti, è di tutte le persone, è di tutte le realtà che in qualche modo si occupano, nel nostro caso, di ragazzi, perché il focus del corso, oltre al tema della pedagogia sociale, è quello dei ragazzi in difficoltà, o meglio, colloca, inserisce la questione dei ragazzi in difficoltà dentro la tematica più ampia della pedagogia sociale. Il primo testo, vi do i riferimenti, si intitola esattamente Pedagogia della contemporaneità e il sottotitolo, quasi anticipasse quello che sta succedendo in queste settimane. Il sottotitolo è Educare al tempo della crisi. L'autore Sergio Tramma non si riferiva certo alla crisi di oggi, il libro è di qualche anno fa, del 95, se non ricordo male, ma indubbiamente è fortemente pregnante questa sottotitolazione. Vedrete che con Tramma si parlerà di crisi economica, di crisi politica, di crisi etica. L'autore è Carocci, di Roma, e il costo, me ne sono accertato l'altro giorno in una libreria, è rimasto a 15 euro il costo originale del testo uscito qualche anno fa. Il secondo testo che useremo e che io vi dico seguirò, entrambi li seguirò in maniera piuttosto puntuale, per quanto sarà possibile nei limiti del tempo, il titolo è Stare con ragazze e ragazzi in difficoltà. E sottotitolo La via educativa nei territori. È un testo che ho curato io, molto recente, di 3 anni fa. Assumere la veste di curatore significa comporre, mettere insieme i contributi di tanti altri autori, sono 25-26 autori. Questo fa sì che il testo sia articolato in capitoli sufficientemente brevi che si leggono abbastanza rapidamente. Vi debbo tuttavia una precisazione: mentre il primo testo, quello di Sergio Tramma, è ovviamente reperibile in libreria, il secondo no, perché è uscito come supplemento una rivista che si chiama, spero che molti di voi la conoscano, l'abbiano quantomeno sentito nominare, Animazione Sociale. In quanto tale, in quanto supplemento, questo testo all'inizio era reperibile nelle librerie Feltrinelli, adesso non più, ed è reperibile solo presso il sottoscritto. Evidentemente io immaginavo di portarvi due scatoloni che mi sono fatto mandare da Torino, dove è la sede della rivista Animazione Sociale, già in occasione del primo incontro, e invece gli scatoloni devono rimanere lì, chiusi nella stanza, in attesa di vederci il prima possibile e di potervi consegnare il testo. Il testo costa 24 euro come prezzo di copertina per gli studenti di questo corso, il prezzo è ridotto del 50%, quindi 12 euro. mi è sempre sembrato utile, se non importante, tener conto dei costi, quindi mi pare che i costi in questo caso siano complessivamente abbastanza ridotti. Allora, sto qualche minuto sui due testi, perché pur scritti qualche tempo fa, prima della situazione attuale, in qualche modo la richiamano. Il testo di Tram la richiama, come vi dicevo, nel sottotitolo. Il testo che ho avuto modo di curare orienta l'attenzione su una dimensione che, se leggete articoli di giornali, e leggo pochi social, anzi quasi nulla, sono della vecchia, i miei nipoti dicono che lo zio appartiene al periodo giurassico, addirittura pre-giurassico. Cosa volete, ognuno è figlio del proprio tempo, e quindi per me la lettura quotidiana è quella dei giornali. C'è un termine che è stato utilizzato e che ritrovate nel libro che ho curato, che è il termine fragilità. La situazione di oggi contribuisce a farci sentire più fragili, dall'altra parte però fortunatamente forse ci sta aiutando a riscoprire una dimensione negletta, una dimensione negata, che è la dimensione della solidarietà, attraverso anche piccoli gesti quotidiani. Tengo aperta la parentesi sulla solidarietà perché essa è una componente, dovrebbe essere una componente fondamentale del nostro vivere. Pensate che essa sta all'articolo 2 della nostra Costituzione, che è il patto di vita fra tutti i cittadini di questo paese che si chiama Italia. Ed è scritto, me lo ricordo a memoria. È usata una frase dai nostri padri costituenti, quelli che un po' di anni fa, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, contribuirono a scrivere il testo della Costituzione, i 70 padri costituenti, lavorarono 2 anni. Bene, all'articolo 2 scrissero che la vita della Repubblica, la vita di tutti noi, deve essere improntata a doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica, economica. Sono parole molto forti, apparentemente anche scorrette dal punto di vista linguistico, della lingua italiana. Dovere inderogabile. Beh, se qualcosa rappresenta un comportamento, rappresenta un dovere, è un dovere. Non si presta a interpretazioni diverse, flessibili, estese, è un dovere. Ma ho abitato anche a Roma nelle mie peregrinazioni e sono andato a leggermi gli atti dell'Assemblea Costituente presso la biblioteca della Camera dei Deputati e ho trovato le motivazioni. I nostri padri costituenti hanno voluto sottolineare che i doveri, con la parola inderogabile, che questi doveri sono fondamentali e dovremmo quindi improntare tutta la nostra vita a questa dimensione solidale. Forse quanto stiamo vivendo ci aiuta a riscoprire anche l'articolo 2 della Costituzione. Però volevo sottolineare la dimensione della fragilità, della vulnerabilità, perché forse vanno ripensati i paradigmi di riferimento del nostro vivere. Attenzione, consapevoli che le storie di fragilità di cui parla il libro sono le storie di tanti adolescenti. Non so se in questo secondo appuntamento o nel terzo vi farò sicuramente alcuni esempi all'interno del testo. Stavo dicendo, le fragilità, le vulnerabilità non sono quelle degli adolescenti feriti in tanti modi dalla vita, sono anche le fragilità e le sofferenze delle loro famiglie. In altre parole, sono le storie di tutti noi, che nelle fragilità dell'altro riconosciamo le nostre vulnerabilità, la nostra dimensione di creaturalità. Siamo delle creature che non hanno, nonostante le tecnologie e le conoscenze che abbiamo, però si ritrovano ancora spauriti e spaesati, disorientati rispetto a ciò che il mondo, la natura, ci mette di fronte. E allora il testo, non potete leggere naturalmente. Le cose che vi sto anticipando sono scritte a pagina 254-55 del testo che ho curato, e allora la sfida educativa è molto seria, perché riguarda una sorta di novità di cambiamento di carattere antropologico, concepire. Vi ricordate chi ha ascoltato l'incontro della volta scorsa? Ho fatto riferimento a una figura, Alexander Langer, che ha proposto di modificare alcune parole importanti che si usano per le Olimpiadi, di trasformarle in parole apparentemente fuori gioco o fuori cultura. Invece sono parole importanti quelle di riprenderci questa coscienza della nostra vulnerabilità, la coscienza da dover essere persone profonde, da dover essere persone che affrontano la vita con grande responsabilità e, nel nostro caso, con grande cura educativa. E la prima cura educativa è quella che riguarda naturalmente noi stessi. Ho detto che seguirò il programma d'esame che sono rappresentato dai due testi in maniera abbastanza puntuale. Riporterò molti esempi, perché mi piace cogliere, non solo tratti dai libri, mi piace cogliere le provocazioni che la realtà ci offre e quindi prendere spunto anche da ciò che il giorno prima, due giorni prima o quella stessa mattinata la realtà ci offre e farne oggetto di commento, sempre cercando di usare chiavi interpretative di carattere pedagogico. Lo ritengo importante per imparare a pensare insieme. Anch'io sto continuando a imparare molte cose dalla vita. Importante per interpretare la realtà, anche se, mi dispiace molto, continua a essere un esercizio individuale e non un esercizio di interazione, di scambio, di discussione fra di noi, cui sono uso e che mi piace molto, mi è sempre piaciuto negli anni di insegnamento universitario. Qualcuno di voi giustamente attende anche delle informazioni per quanto riguarda l'esame. L'esame è scritto, da sempre io faccio esami scritti per una ragione fondamentale, che è quella di dare la possibilità di riflettere. Non si tratta di esami quiz, non si tratta di domande quiz, ma si tratta di domande aperte, conoscete questo linguaggio, che richiedono una risposta un po' pensata, un po' articolata. E per questo tipo di esame io non ho mai posto limiti di tempo, smentirei immediatamente diverse cose che ho detto fino a questo momento. Ognuno in sede di esame si prenderà il tempo, per qualcuno un'ora, per qualcuno due, per qualcuno tre, che gli è necessario per comprendere bene le domande e articolare le risposte in modo soddisfacente per sé e soddisfacente anche per il docente, che poi deve valutare tutto questo. Bene, mi sembra che possiamo prendere in mano i due testi, perché ci tengo a darvi una visione d'insieme, come dire, essere consapevoli, essere a conoscenza della rotta che intendo seguire nei due testi. Comincio con quello di Sergio Tramma, Pedagogia delle contemporaneità, educare al tempo della crisi. Alcune note, quindi non vi sto facendo, sia ben chiaro, il riassunto del testo, ci mancherebbe. Alcune note, alcune sottolineature che vi dicono cosa c'è dentro e spero solletichino anche la vostra curiosità. È un libro, non è un libro difficile, tra l'altro sono 160 pagine, se uno guarda gli aspetti quantitativi, ma guardiamo gli aspetti qualitativi. Il fatto che questo testo, come vi sto per dire, ci mette di fronte ad alcune domande molto grandi. E quindi capite subito che l'educazione, chi si occupa di educazione, deve assumere, e se ne occupa in chiave sociale, come ho detto, è importante che assuma, cari giovani, una sorta di doppio sguardo, uno sguardo direi volutamente strabico. E guardare all'educazione, al lavoro educativo, nel qui e ora di quella situazione che l'educatore sta vivendo con quei ragazzi, con quei bambini, con quegli anziani. Mi viene in mente Una ragazza si è laureata diversi anni fa con me, la prima tesi molto bella sul tema dei minori stranieri non accompagnati. Il fenomeno migratorio, come sapete, fa sì che arrivino a casa nostra, nel nostro territorio, molti ragazzi non accompagnati da alcun adulto. Questa ragazza cominciò dopo essersi laureata, cominciò a lavorare con i bambini, credo in un nido, in una scuola dell'infanzia. Ci ritrovammo qualche anno dopo, le chiesi come andava il lavoro con i bambini e mi disse che aveva cambiato e stava lavorando con gli anziani in una casa di riposo. Rimasi, come potete immaginare, molto colpito e le chiesi le ragioni di questo cambiamento. Mi disse che dopo aver lavorato in effetti alcuni anni con i bambini, per caso era entrato in contatto con degli assistenti sociali, insomma, delle figure, degli operatori sociali in una casa di riposo, e il contatto con le persone anziane, con i vecchi, anche quelli dementi, anche quelli in una situazione difficile da un punto di vista della salute, e questo le piacque moltissimo. Mi rimasi molto colpito e lo racconto perché il lavoro dell'educatore non è un lavoro statico, non è un lavoro fermo, è un lavoro che può avere una sua evoluzione. Quindi, se ascolto me stesso, me stessa, come con grande capacità ha fatto questa ragazza, posso capire che dopo essermi sperimentata in alcune situazioni, poi più o meno casualmente posso individuare quello che rappresenta, magari in quel momento, un domani ci saranno altri cambiamenti, rappresenta il mio interesse. Una ragazza di 27 anni che sceglie di lavorare con gli anziani, rimane, credo, un esempio interessante. Allora, vi stavo dicendo del doppio sguardo. Uno è quello del qui e ora della relazione che ho con quella persona, con quel gruppetto di persone, di ragazzi o di anziani, ma l'altro sguardo è quello dell'educazione come dimensione sociale. Il lavoro educativo non sta, l'educatore non sta in un'isola deserta in mezzo a un oceano, sta dentro un contesto sociale, culturale, politico, economico. E quindi anche l'educazione in qualche modo è figlia di questo contesto, è figlia di questi tempi, è figlia di questi luoghi. Un conto, ad esempio, è lavorare in una comunità educativa nella città di Porto Gruaro, in un contesto simile. E un conto è lavorare come educatori in una situazione che ho conosciuto quando stavo a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, un quartiere che quando sorse all'inizio degli anni 80, 1983-84, quando sorse questo quartiere, sorse grazie a un'operazione terribile che fu fatta, perché fu fatta l'operazione di mettere insieme da parte dell'amministrazione comunale di quel tempo tutte le persone che vivevano nelle baracche, nelle periferie di Roma. E un'operazione improvvida, perché provate a pensare, furono messe insieme 30.000 persone, ex baraccati nel linguaggio, diciamo, giornalistico. E furono messe insieme, di queste 30.000 persone c'erano ben 800 persone agli arresti domiciliari. Non si possono fare queste operazioni. Pensate quindi in quale situazione si trovavano tanti ragazzi. Allora, fare l'educatore, io ho conosciuto l'equipe che lavorava in quel territorio, fare l'educatore in quel contesto significa essere consapevoli che sono non soltanto in un luogo geografico, ma in uno spazio ambientale, sociale, completamente diverso, ad esempio, da Porto Gruaro. Allora, questo doppio sguardo da mantenere. Tramma, Sergio Tramma, l'autore, è docente tra l'altro all'Università di Milano, usa lo sguardo pedagogico, è un pedagogista, per affrontare alcuni dei nodi critici presenti nei processi di trasformazione in atto nel nostro paese. E ci stimola, da una parte, a riflettere su questi processi di trasformazione, quanto stanno cambiando le cose, sta cambiando l'ambiente, sta cambiando il mondo del lavoro, stanno cambiando le relazioni sociali, chissà quanto sarà cambiato e come dopo questa vicenda dell'epidemia del coronavirus. E guardando, osservando questi processi di trasformazione, ci stimola a riflettere su alcune questioni fondamentali. Mi accorgo di aver superato il tempo, chiudo qui e riprendo il discorso nel terzo appuntamento che compone la prima lezione.